Radio Incontri in Blu presenta Da cuore a cuore. Una voce amica ti vuole raggiungere. Racconti, testimonianze, messaggi, semi di vita e di speranza.
Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, per continuare la nostra lettura, che ricordiamo essere un testo dello psicologo Franco Nanetti, Psicologia e spiritualità. Ci eravamo lasciati con alcune parole sulla responsabilità, per cui continuiamo questa bella lettura. La vera libertà non è, come direbbe Sartre, senza scuse e senza scopo. In quanto essa, secondo l'antropologia di Heidegger, è costituzionalmente responsoriale. E diceva Levinas: io sono io nella misura in cui sono responsabile, nella misura in cui esercito pienamente la mia responsabilità. Voglio ricordare che l'amore senza responsabilità di un io verso un tu non è vero amore, ma è semplicemente sentimentalismo. Dire per esempio a un partner «Io ti amo», ma disimpegnarsi da qualsiasi compito o forma di fedeltà o di disponibilità, seppur faticosa verso di lui, come potrebbe essere l'assisterlo in una condizione di difficoltà o nelle incombenze quotidiane, non è amore autentico, ma è solo un modo languido e infantile di appoggiarsi ad un altro o di fare dell'altro una propria struttura ortopedica. L'etilista che, mentre è in osteria a ubriacarsi, afferma con sguardo lacrimoso «Io amo la mia famiglia», inganna se stesso e le persone che desidererebbe amare, ma che non ama, in quanto l'amore vero è impegno, è responsabilità. Amare non è semplicemente provare un sentimento, ma si traduce nella volontà di dare attenzione, di ascoltare con partecipazione, di preoccuparsi attivamente della crescita spirituale di chi dichiariamo di amare. In un certo senso, il sentimentalismo può stare alla base dello stalking. Il soggetto innamorato non si preoccupa delle reazioni dell'altro, non gli pone domande, non gli chiede che cosa prova, perché ritiene che solo i propri sentimenti siano ciò che deve orientare le proprie azioni. Crede, illusoriamente e violentemente, che dal momento che è innamorato dell'altro, anche l'altro debba esserlo. Il sentimentalismo è un modo per difendersi dalle emozioni genuine. È un modo per danzare attorno al dolore piuttosto che incontrarlo. Non c'è etica del soggetto umano senza senso di responsabilità. Solo chi assume la vita come compito e non come dato e valuta passo per passo le conseguenze del proprio agire e delle relative conseguenze sull'altro sa porsi in termini etici al cospetto dell'esistenza. L'essere responsabili è una qualità spirituale che pone le basi del sapere amare e del divenire adulti. Avere un atteggiamento di responsabilità significa avere un atteggiamento nel quale, senza colpevolizzare gli altri o il destino, ci si percepisce creatori della realtà che si vive. Essere responsabili significa rispondere con competenza, ossia significa farci carico di ciò che ci compete e lasciare agli altri quello che non ci compete. Il non assumersi la responsabilità di quello che ci compete è un atto di grande egoismo e viltà, perché ciò significa attendersi, senza avere esplicitato una richiesta, che un altro agisca al nostro posto. Nella mancanza di responsabilità, l'altro si trova coartato a fare qualcosa che dovremmo poi fare noi. Anche l'assumerci eccessive responsabilità, ossia responsabilità che sarebbero di un altro, è un errore che ha una fondamentale ripercussione ed è la sua infantilizzazione. Il primo passo nella direzione di un percorso di evoluzione spirituale si concentra sull'acquisire la consapevolezza che si è responsabili di tutto ciò che ci accade e delle nostre scelte. Per fare le scelte che ci competono, occorre smettere di nascondersi dietro la colpevolizzazione dell'altro o quella di se stessi, che di fatto rappresentano un ulteriore modo per crogiolarsi sul passato e perciò non scegliere. Per imparare ad assumersi le responsabilità che ci competono, occorre che abbandoniamo sia l'atteggiamento persecutorio volto ad accusare rabbiosamente, sia l'atteggiamento vittimistico di chi si grocciola nella colpa o nella sofferenza. A proposito di vittimismo, vi riporto una simpatica storiella. Un muratore si lamentava sempre del cibo contenuto nella sua gavetta. Ma che schifo il polpettone! E allora un giorno l'amico gli dice: ma perché non dici a tua moglie di prepararti qualcosa di diverso? Con l'espressione sconcertata il muratore risponde: ma che cosa dici? Il pranzo me lo preparo io. La vittima spesso è un arrogante che inconsapevolmente desidera continuare a soffrire, da un lato per non rischiare di agire e dall'altro per continuare a contemplarsi ed esaltarsi sull'altare della propria sofferenza. Alcuni pensano per esempio di essere più sfortunati di altri, ma non bisogna dimenticare che ognuno crea da sé la propria realtà. Possiamo esercitarci su questo. Vediamo un po'. Essere protagonisti del proprio destino, senza delegare, senza lamentarsi, senza accusare, è la condizione dell'essere responsabile. La persona responsabile è in grado di identificare i propri bisogni e desideri. È in grado di soddisfarli in toto o in parte, e agire in modo congruente. Ed è in grado di scegliere e di decidere al momento opportuno, senza inutilmente procrastinare, valutando attentamente le conseguenze del proprio agire. Allora, procedi come segue. Individua i bisogni più importanti della tua vita. Possono essere l'amore, il lavoro, l'amicizia, le relazioni sociali. E poi rispondi a queste domande. Ma in che modo io soddisfo i fondamentali bisogni e desideri della mia vita? E poi, ma cosa dovrei cambiare del mio modo di agire per soddisfare i miei bisogni, i miei desideri? Agisco in modo da migliorare le cose esistenti, o in modo da realizzare concretamente i miei obiettivi, quelli che mi sono prefisso? E poi quali ostacoli dovrò superare? Ricordati che aspettare che il mondo bussi alla propria porta è uno dei principali fattori di indebolimento dell'autostima ed incentivazione di uno stato di stress. Non agire tempestivamente è conseguente a una scarsa autoimmagine. Nello stesso tempo è causa di una perdita di potere personale. Allora poniti queste domande. Che cosa rimando di fare o di dire? E poi perché rimando? Cosa sto aspettando? Quali vantaggi o svantaggi ho nell'aspettare? E poi, che cosa mi piacerebbe fare? Cosa mi piacerebbe realizzare? E dopo aver valutato i pro e i contro, immagina di dare inizio a un tuo potenziale cambiamento. I'm E adesso leggiamo qualcosa sulla perseveranza. Libri della dinastia di Anne dicono: per una mente volenterosa non c'è nulla di impossibile. Un giorno all'improvviso il guerriero scopre di lottare senza lo stesso entusiasmo di prima. Anche se continua a fare ciò che faceva, sembra che ogni gesto abbia perduto il suo significato. In quel momento egli ha una sola scelta: continuare a praticare il buon combattimento. Recita le sue preghiere per dovere o per natura o per qualsiasi altro motivo, ma non interrompe il suo cammino. Sa che l'angelo di colui che lo ispira sta facendo un altro giro. Il guerriero si mantiene concentrato sulla lotta e persevera, anche quando tutto sembra inutile. Dopo un po', l'angelo torna e il semplice fruscio delle sue ali farà ritornare la gioia. Paolo Coelho. Dunque, la volontà è una qualità spirituale. Ognuno di noi è chiamato all'impegno e al sacrificio, qualsiasi cosa faccia. Con la volontà possiamo raggiungere le cose più impensate. L'importante è che impegno e sacrificio non siano rispondenti all'appello di qualcuno, ma nascano dal centro di noi. Non l'effetto del bisogno di compiacere o ribellarsi, o della necessità di fuggire da un dolore o da una paura, ma che rispondano all'intento di realizzare qualcosa che è fondamentale per la nostra vita. Per realizzare i nostri scopi occorre agire con impegno e con perseveranza, nonostante la fatica, le difficoltà e i fallimenti. Nella cultura del narcisismo prevale l'idea di poter ottenere le cose con il minimo sforzo. Il demone dei nostri giorni è la facilità. Ciò porta ad un impoverimento culturale e ad una fragilità emotiva. Molti vorrebbero fare tutto in un'economia di energie. All'università fanno piani di studio con esami e programmi agevolati. Si sposano e non vogliono figli, poiché è troppo faticoso essere privati della propria libertà, dimenticando che un figlio è un dono della vita che ti costringe a uscire da te stesso e a crescere. Tutti ti insegnano: fai quello che ti piace. Quando qualcosa non ti va, liberati il più presto possibile di ogni fastidio. Ma ogni scelta è irrevocabile. Non ci sono scelte definitive. Quando tutto è irrevocabile, ciò vuol dire che c'è astensione dalla scelta, che si è proiettati nel limbo del tutto è possibile, senza che alla vita sia più possibile dare una direzione, un orientamento, uno scenario di evoluzione. Il raggiungimento di ogni successo esige perseveranza. Per realizzarsi e realizzare i propri obiettivi senza distruggersi, occorre imparare a essere perseveranti, senza diventare ostinati. Se è indispensabile essere perseveranti per raggiungere gli scopi desiderati, l'ostinazione come volontà di vincere e avanzare a tutti i costi è una forma di cecità. Quando siamo ostinati, pervicacemente concentrati sul risultato che vogliamo ottenere, perdiamo di vista la possibilità di intravedere gli insegnamenti del mondo che sovente sopraggiungono per indicarci l'eventuale necessità di cambiare strada. Con l'essere ostinati si entra nella stupidità del regno animale, in quella forma di paranoia dove non si è più capaci di entrare in relazione, di accogliere gli altrui punti di vista e confrontarsi con questi. Nella stupidità del regno animale viene meno quel senso umoristico dell'esistenza che ci fa cogliere anche la prospettiva dell'assurdo. Non parlo dell'umorismo di chi vuole alleviare la tensione, ma di chi sa guardare in trasparenza le cose perché vuole mantenere uno sguardo panoramico e disincantato. Qualcuno aveva detto: questa meschina e diretta ostinazione o stupidità del regno animale è simbolizzata dal maiale. Il maiale non guarda a destra o a sinistra, ma annusando lungo una strada già definita, consuma qualsiasi cosa gli capiti davanti al naso. E secondo la metafora del maiale, il soggetto ostinato va sempre avanti senza alcun senso di discriminazione e di apertura alle possibilità. Come il maiale che mangia tutto, senza fare differenza, il soggetto ostinato è soggiogato dall'idea di agire compulsivamente, fare sì che in modo costante accada qualcosa, di avanzare da una cosa alla successiva stritolando tutto, senza mai potersi concedere uno spazio per confrontarsi con gli altri, per aprirsi, per dare un senso al suo agire e coltivare l'umorismo. Ognuno può realizzare le proprie potenzialità, se accetta però i propri limiti, se accetta di riuscire in alcuni campi e non in altri. Non vogliate eccellere in tutto e fare tutto alla perfezione. Mentre il perfezionismo è un atto di arroganza, il fare le cose che si è deciso di fare al meglio è un atto di responsabilità. Non cercate di raggiungere i vostri obiettivi perché nella competizione con qualcuno volete dimostrare di essere superiore. Joe Emmons, nel saggio Lo Zen e le arti marziali, così racconta: in un incontro di karate con il maestro Ed Parker, confidai la rabbia che provavo di fronte a ogni sconfitta, perché di fatto non accettavo il mio declino fisico. Allora il maestro mi chiamò nel suo piccolo ufficio con poco mobilio, una scrivania graffiata e qualche sedia mal ridotta. Si alzò e mi chiese con un pezzo di gesso di disegnare sul pavimento una linea di circa 1,5 metri. Poi mi chiese di accorciare la linea disegnata. Allora cercai diverse soluzioni, dividendola in più sezioni, ma non riuscii nell'intento. Allora il maestro scrollò la testa e fece una seconda linea, più lunga della precedente. «Ora, che te ne pare della prima linea che hai disegnato?» E io ammisi: «è più corta». Allora Parker disse: «È sempre meglio migliorarsi e rafforzare la propria linea che cercare di spezzare la linea dell'altro. Cerca di eccellere nei tuoi punti di forza, senza contrastare le tue mancanze e senza competere con nessuno». Cari ascoltatori, la nostra trasmissione termina qui. Questi pensieri vi accompagnino per le prossime settimane. Ricordatevi sempre di sintonizzarvi su Radio Incontri in Blu, che trasmette su 88.4 e 92.8 in modulazione di frequenza. Ci ritroviamo tra due lunedì.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. Poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.